Arpeggi.
Pugni chiusi, non ho più speranze, in me c'è la notte più nera. Occhi spenti nel buio del mondo, per chi è di pietra come me.
I ribelli, questo è Pugni chiusi, e si apre così ufficialmente una serie di arpeggi che abbiamo voluto intitolare Voci marziane. Beh, la nostra prima voce di oggi è quella di Demetrio Stratos e la nostra guida in questo percorso è quella di un altro vocalist che quindi conosce bene lo strumento voce. Lui è Boris Savoldelli, il nostro pubblico già lo conosce perché ha collaborato più volte con la nostra rete ed è una fortuna, e lui ha selezionato per noi queste voci marziane. Buongiorno Boris.
Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per avermi invitato in una così importante serie di puntate.
Il nostro non sarà un catalogo oggettivo, ma al contrario, la tua è una prospettiva decisamente soggettiva. Noi salteremo a pie pari anche l'esigenza di ripercorrere biografie o comunque di seguire in modo cronologico la carriera degli artisti, saranno piuttosto, diciamo, degli ascolti guidati dalla tua conoscenza dello strumento, appunto perché tra i molti tuoi progetti vocali ve n'è uno che pratichi con più regolarità ed è quello in solo. Non a caso sei spesso definito uomo orchestra o uomo coro, no? Anche esatto. Grazie alle diavolerie elettroniche, ai loop che utilizzi. Beh, Demetrio Stratos non ne aveva bisogno,
no.
Aveva già molte voci dentro.
Decisamente sì. Demetrio Stratos è l'inizio, quello che io ho voluto definire l'inizio. Da lì tutto è cominciato. È tutto cominciato per me, nel senso che è stato, come dire, il primo cantante, diciamo così, non convenzionale nel quale mi sono imbattuto. Era già mitizzato alla fine degli anni 70, primi anni 80, quando io l'ho ascoltato ancora ragazzino. Ma è stato importantissimo proprio per questo percorso che cerchiamo di riproporre in questo ciclo di trasmissioni, dove appunto, come rimarcavi tu, non c'è una ricerca filologica, c'è il desiderio di ricostruire, un po' fermandosi un attimo davanti al caminetto potremmo dire, quali sono state quelle voci non convenzionali che, insomma, mai qualche decennio di attività, di carriera poi, ma prima di studio approfondito sulla voce, mi hanno influenzato in maniera pesante. E ovviamente non hanno influenzato solamente me, ma hanno influenzato enormi quantità di persone, di cantanti.
Beh, dicevo che non avremmo seguito la cronologia della carriera delle nostre voci marziane, in realtà però qui siamo proprio all'inizio. Demetrio Stratos nei Ribelli, questo era Pugni chiusi. Non era ancora il Demetrio Stratos che tutti abbiamo nel nostro immaginario.
Era un bravo cantante, come sappiamo, di origine greche, che aveva studiato a Milano, che era diventato ormai parte integrante della scena rock musicale milanese, ma che non aveva ancora cominciato quello che è stato probabilmente il contributo più importante che Demetrio Stratos ha dato alla voce. Lo dico sempre, le sue qualità vocali erano enormi, straordinarie, ma credo che il vero elemento distintivo di Demetrio Stratos sia sempre stato il coraggio e il desiderio di sperimentare e di trovare degli usi non convenzionali alla voce. Qui sta la forza di Demetrio. I risultati sono stati ovviamente straordinari, ma non è tanto un problema. Io ricordo quando imparai ad ascoltarlo, quando me lo consigliarono, mi dicevano un sacco di stupidaggini: ah, l'unico cantante che suona con quattro voci la voce, cioè, cose che poi in realtà non faceva. Ma la sua forza, la sua grandiosità e il suo essere ancora molto moderno è legata proprio a questa sua capacità di spingersi oltre i limiti, e lo ha fatto, come sentiremo nei prossimi ascolti, in maniera abbondante.
Non a caso Demetrio Stratos si usa spesso come pietra di paragone, ma quando invece si parla della sua vocalità è difficile trovare voci affini, trovare qualcuno a cui lui si possa essere ispirato in qualche modo.
Lui stesso lo diceva, lui venne influenzato tantissimo dal teatro di Antonin Artaud, che utilizzava la voce a fini teatrali in maniera straordinaria ed originali. Si è sicuramente ispirato a un certo surrealismo, ma cosa che io trovo fondamentale in quegli anni è stato probabilmente tra i primi, provenendo da un mondo che era quello non della musica colta, diciamo contemporanea, ma dal rock, seppur di matrice a volte un po' jazzistica, a guardare oltre l'Europa e oltre l'Occidente. È stato uno dei primi cantanti a guardare, forse anche per la sua natura, come dire, anagrafica, greca, a guardare al di là della cultura tradizionale europea e a rubare in maniera esplicita moltissime delle tecniche che in realtà sono normalmente in uso presso le popolazioni extraeuropee.
Beh, il canto armonico.
Esattamente, il canto di Tuva è una delle cose più classiche. E quello che ho portato in termini di ascolto, tu hai usato questo bel termine prima dicendo una sorta di racconto guidato, di ascolti guidati, ho cercato di portare dei piccoli esempi della parte di sperimentazione che troviamo in quel paio d'album che Demetrio Stratos dedica esclusivamente alla voce e che non hanno un desiderio, come dire, di diffusione così popolare, a differenza del nome area popular group, no? Ma sono una vera e propria ricerca e sperimentazione su quello che la voce in quel momento storico potrebbe fare se si discosta dai canoni tradizionali.
Sperimentazione, dici tu, lui le chiamava investigazioni.
Esatto.
Le investigazioni di Demetrio Stratos, dalle sue diplofonie e triplofonie. E qui Boris, ascoltatore medio, si chiede subito come sia possibile produrre questi suoni con delle corde vocali che immagino fossero uguali alle nostre.
Assolutamente sì, è dimostrato che Demetrio aveva una, come dire, qualità fisiologica uguale a quella degli altri. Non è un fenomeno, nel senso che è un fenomeno in termini di interprete, ma non è, voglio dire, il giocatore di basket di 2,40 metri, non so neppure se esista, ma che ovviamente è destinato a quel gioco. Era una persona che però teneva in conto che cosa realmente la vocalità potesse fare al di fuori dei contesti tradizionali. Questo esempio è un esempio a mio avviso smaccato. Le diplofonie e le triplofonie, che sono sostanzialmente l'utilizzo delle armoniche, cioè quei sovrasuoni che noi possiamo generare normalmente con le nostre corde vocali semplicemente utilizzando alcune specifiche combinazioni tra vocali e consonanti, quindi una cosa fattibilissima, lui non le ha inventate, ma le ha prese, lo dicevamo prima, dal cosiddetto canto di Tuva, il canto dell'area di Tuva, che è un'area siberiana, che ha una lunga tradizione in termini di canto diplofonico e triplofonico, così come una lunga tradizione di canto diplofonico e triplofonico lo hanno anche, per esempio, in Mongolia i cantanti mongoli, ma anche i Tibet, i monaci tibetani.
Che sono tecniche legate allo sciamanesimo.
Esattamente sì, ma ti dico di più, lui, e io ho avuto questa enorme fortuna, Demetrio negli anni 70 studiò con un cantante vietnamita etnomusicologo che è morto purtroppo pochi anni fa, che insegnava a Parigi, che si chiamava Tran Huan Hai, e con Tran io ho avuto la fortuna di conoscere, incontrarlo e studiarci, perché è venuto in Italia per una serie di incontri legati alla figura di Demetrio Stratos, e lui fu il primo a insegnare a Demetrio Stratos il processo di fonazione e di utilizzazione delle diplofonie e delle triplofonie. Quello che Demetrio fece, e questo è il ruolo importante, fu cercare di applicare queste diplofonie e triplofonie, queste tecniche non usuali nel linguaggio concettuale musicale occidentale, all'interno di una musica, chiamiamola più convenzionale, per quanto chiamare di convenzionale la musica degli area può sembrare un errore, ma non lo è, nel senso che gli area comunque si inquadrano all'interno di un certo tipo di ricerca profondamente occidentale. Demetrio ha avuto la forza di portare all'interno di questo mondo questa tipologia di voci, come fa anche nell'esempio che sentiamo tra poco, che sono le criptomelodie infantili.
Ma bel castello. Nero, 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 nero. Ma che bel castello.
Ma che bel castello,
Marcondirondirondello. Certo, questo è un giochino che noi da bambini probabilmente abbiamo fatto tutti. E cos'è? È semplicemente un processo di fonazione, non attraverso il processo di espirazione, ma attraverso il processo di inspirazione. Cioè, anziché cantare come normalmente, convenzionalmente facciamo, ma che bel castello, Marcondirondirondello, che chi è della nostra generazione ricorda, era la canzoncina classica che si cantava con i bimbi quando si giocava, lo si fa invertendo l'emissione del fiato. Cioè, anziché espirare, inspiro, quindi faccio nuovamente scendere sulle corde vocali dell'aria e canto in questo modo, che bel castello, cioè invertendo, come se utilizzassi tecnicamente un reverse e giocando con il reverse sulla mia voce. È una cosa che ovviamente non ha una sua musicalità, non è una registrazione fatta per andare in radio ed essere ascoltata dalle persone normalmente mentre si riposano o bevono il caffè, ma è fatto per trovare un modo e per sperimentare dei processi di vocalità e dei suoni diversi, che se ci pensi è quello che qualunque musicista serio fa col proprio strumento.
Ora mi metto nei panni dei nostri ascoltatori e ti chiedo, non c'è il rischio però di danneggiare la voce con questi...
Questa è stata la grande forza di Demetrio Stratos. Il rischio c'è ed è abbondante. Demetrio non aveva paura dei limiti della propria voce, pur conscio che lavorando con la propria voce, e lo dico da cantante, se si sbaglia il rischio di fare qualcosa che possa essere recuperabile con difficoltà o addirittura irrecuperabile è molto alto.
Queste erano le flautofonie di Demetrio Stratos. Qui cosa succedeva proprio a livello tecnico?
Anche qui è un altro gioco molto interessante, una sorta di fischio laringeo che viene modulato e controllato da Demetrio, che unisce poi ad un elemento percussivo. Quei suoni percussivi che si sentono altro non sono che le dita che picchiano contro le guance e che quindi generano suono. Se ci pensiamo, e io per anni mi sono dannato a comprendere tecnicamente queste cose, oggi come sempre è tutto molto più facile perché su YouTube si trovano i tutorial un po' di tutte queste cose, ma moltissimi di questi processi sono semplicemente dei processi che fanno i bambini naturalmente quando scoprono la loro vocalità. Trovai un articolo in cui Demetrio stesso diceva che molte queste sperimentazioni, se non ricordo, sono intorno alla metà degli anni 70. Demetrio ha avuto una figlia vivente, Anastasia, che se non ricordo male è nata nel 69 o nel 70, credo nel 70, credo abbia la mia età, e Demetrio racconta che moltissime delle tecniche che poi lui ha sviluppato, studiato e sperimentato sono nate semplicemente dall'ascolto della lallazione di sua figlia Anastasia. E questo è una cosa profondamente interessante, cioè come a dire, in realtà tutte queste cose noi nella naturalezza dell'essere bambini le abbiamo. Poi per tutta una serie di convenzioni, non ultima la convenzione del bel canto, del parlare correttamente, le abbandoniamo. Demetrio era anche un segnale, un manifesto politico importante, sai bene in che tempi ci trovavamo, fece questa operazione di recupero e di ricerca e di ritrovare quel tipo di vocalità che secondo lui era andata persa. Questo era il suo grande segnale. E quel video che gira, il primo video ufficiale di Demetrio che uscì in videocassette, ricordo ne conservo ancora una versione in VHS, lui spiegava ai bambini queste cose e continuava a raccontare che la musica, soprattutto quella occidentale accademizzata, aveva chiuso quella libertà, quella capacità vocale che lui voleva riscoprire attraverso le sue sperimentazioni.
E questo è un altro esempio dell'ineffabile vocalità di Demetrio Stratos, Le Sirene.
In realtà l'operazione, a scanso di equivoci o di sentire altre stupidaggini sentite in passato, non è che lui sta facendo tutte quelle voci contemporaneamente, perché non è possibile. È un primo esempio di editing di quello che poi è stato fatto con le loop station, che io stesso ho fatto in maniera molto più semplice negli anni, cioè l'idea di utilizzare in maniera non convenzionale ma strumentale la propria vocalità per creare un vero e proprio brano. Cioè, di tutte le sperimentazioni che abbiamo sentito, Le Sirene probabilmente è quello che ha maggiormente un senso musicale.
Cioè usava la sovraincisione, ma non usava però l'elettronica.
Usava l'elettronica, tutto quello che faceva era rigorosamente naturale, acustico. Ogni tanto usava dei filtri, a volte usava una sorta di fischietto, una statuetta fischietto che si trova facilmente digitando Demetrio Stratos su Google e guardando nelle immagini. A volte usava dei fogli di carta velina per andare a reverberare e a creare questo tipo di sonorità. Cioè era la totale libertà creativa, no? Cosa che era in quegli anni, ma che del resto gli Are hanno fatto. Se pensi alle sperimentazioni di un Paolo Tofani, insomma, sono abbondanti.
E a proposito di Are, chiudiamo proprio con luglio, agosto, settembre nero.
Sì, dove sostanzialmente credo che la sintesi del suo mondo sia arrivato. L'incontro con gli Are, con altre sperimentazioni al pari suo, e la creazione di questa band strepitosa, senza confini, tra il rock, il prog, il jazz, l'avant jazz, l'avanguardia, e questo credo uno dei brani più belli e più forti del loro intero repertorio.
Con questo ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima Voce Marziana.
Assolutamente sì, e speriamo di aver creato anche un po' di curiosità nei nostri ascoltatori.
Se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'omertà, forse un dì sapremo quello che vuol dire affogare il sangue con l'umanità.